Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, vi do il mio bentornati, benvenuti al nostro programma. Stiamo studiando il capitolo 20 del secondo libro di Samuele, e questo capitolo 20 riporta due eventi di una certa rilevanza, quali la ribellione di Seba, un uomo malvagio appartenente alla tribù di Beniamino, e l'uccisione di Amasa, il generale di Absalom, ad opera di Joab. In particolare, quest'ultimo permette a Joab di diventare capo supremo dell'esercito di Davide, dopo aver ricondotto i ribelli sotto l'autorità del re. Adesso leggiamo i primi tre versetti di Secondo Samuele, capitolo 20. C'era là un uomo scellerato di nome Seba, figlio di Bicri, un beniaminita, il quale suonò la tromba e disse: «Noi non abbiamo nulla da spartire con Davide, non abbiamo nulla in comune con il figlio di Isai. O Israele, ciascuno la sua tenda». E tutti gli uomini di Israele ripresero la via delle alture, separandosi da Davide per seguire Seba, figlio di Bicri. Ma quelli di Giuda non si staccarono dal loro re e l'accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme. Quando Davide fu giunto a casa sua a Gerusalemme, prese le 10 concubine che aveva lasciate a custodia del palazzo e le fece rinchiudere. Egli somministrava loro gli alimenti, ma non si accostava a loro, e rimasero così rinchiuse, vivendo come vedove fino al giorno della loro morte. La porta tra gli uomini di Giuda e quelli di Israele è il pretesto per Seba di fomentare una nuova rivolta. Seba suona la tromba per chiamare a raccolta gli uomini di Israele, ai quali si impone come interprete di quello spirito di rivalità, di insofferenza esistenti nei confronti di Davide, il figlio di Isai, della tribù di Giuda che molti non avevano ancora accettato come re. Unanimi, tutti gli uomini di Israele si separano da Davide e riprendono la via delle montagne per seguire Seba. Soltanto gli uomini di Giuda accompagnano il re a Gerusalemme, dimostrandogli la loro fedeltà. Quando Davide giunge nella sua casa, fa rinchiudere le 10 concubine che aveva lasciato e con le quali Absalom aveva avuto rapporti sessuali, violando la stessa legge di Dio, pur di infrangere l'autorità paterna e indebolire il suo potere. Davide non ha più relazioni di alcun tipo con loro, che vivranno fino alla morte come se fossero vedove. Il ritorno di Davide non è trionfante. La morte di Absalom, che lo ha provato nell'animo come padre, non è stata risolutiva e un'altra grave minaccia incombe sul trono. Per sedare la rivolta di Seba, Davide si affida ad Amasa, il generale di Absalom, cui impartisce l'ordine di radunare l'esercito nello spazio di 3 giorni. Il 14 da Secondo Samuele, capitolo 20. Poi il re disse ad Amasa: «Radunami tutti gli uomini di Giuda entro 3 giorni, e anche tu trovati qui». Amasa dunque partì per radunare gli uomini di Giuda, ma tardò oltre il tempo fissatogli dal re. Allora Davide disse ad Abisai: «Seba, figlio di Bicri, ci farà adesso più male di Absalom. Prendi tu la gente del tuo signore e inseguilo, perché non trovi delle città fortificate e ci sfugga». Abisai partì, seguito dalla gente di Joab, dai Cheretei, dai Peletei e da tutti gli uomini più valorosi. Uscirono da Gerusalemme per inseguire Seba, figlio di Bicri. Si trovavano vicino alla grande pietra che è a Gabaon, quando Amasa venne loro incontro. Joab indossava la sua veste militare, sulla quale cingeva una spada che, attaccata al cinturino, gli pendeva dai fianchi nel suo fodero. Mentre Joab si faceva avanti, la spada gli cadde. Joab disse ad Amasa: «Come stai, fratello mio?» Con la destra prese Amasa per la barba per baciarlo. Amasa non fece attenzione alla spada che Joab aveva in mano, e Joab lo colpì al ventre, e gli intestini si sparsero per terra. Non lo colpì una seconda volta, perché Amasa morì. Poi Joab e Abisai, suo fratello, si misero a inseguire Seba, figlio di Bicri. Uno dei giovani di Joab era rimasto vicino ad Amasa, e diceva: «Chi vuol bene a Joab e chi è per Davide, segua Joab». Intanto Amasa era immerso nel sangue in mezzo alla strada. Quell'uomo, vedendo che tutto il popolo si fermava, trascinò Amasa fuori dalla strada in un campo e gli buttò addosso un mantello. perché aveva visto che tutti quelli che gli arrivavano vicino si fermavano. Ma quando gli fu tolto dalla strada, tutti passavano al seguito di Joab per dare addosso a Seba, figlio di Bicri. Joab attraversò tutte le tribù di Israele fino ad Abel Betmaca. Tutto il fior fiore degli uomini si radunò e lo seguì. Mette a capo delle sue milizie scelte Abisai, il fratello di Joab, cui dà l'ordine di inseguire e sconfiggere Seba prima che la rivolta si propaghi e sfugga al suo controllo. Abisai parte e nei pressi di Gabaon si incontra con Amasa. Fra gli uomini di Abisai si trova anche Joab, che vedendo Amasa gli si avvicina per salutarlo amichevolmente. Con la mano destra prende Amasa per la barba e fa mostra di baciarlo. Amasa, che non nutre sospetti sulle intenzioni di Joab, non fa caso alla spada che questi indossa sotto la veste militare. Ma appena i due uomini sono vicini, Joab colpisce mortalmente Amasa al ventre. Poi Joab e Abisai partono all'inseguimento di Seba, lasciando Amasa morente sulla strada. Tutti gli uomini al seguito di Amasa sono impressionati dalla terribile scena che hanno davanti ai loro occhi e sono titubanti sulla decisione da prendere. Alla fine un uomo toglie il cadavere di Amasa dalla strada e lo copre con un mantello, e questo è sufficiente per farli decidere di seguire Joab. Joab raccoglie consensi fra tutti gli israeliti che incontra, fino alla città di Abel Betmaca, dove si era rifugiato Seba. Giunsero ad Abel Betmaca e vi assediarono Seba, innalzando contro la città un terrapieno che dominava le fortificazioni. Tutta la gente che era con Joab scavava le mura per farle crollare. Allora una donna di buon senso gridò dalla città: «Udite, udite, vi prego! Dite a Joab di avvicinarsi perché gli voglio parlare». Quando egli si fu avvicinato, la donna gli chiese: «Sei tu Joab?» Egli rispose: «Sono io». Allora lei gli disse: «Ascolta la parola della tua serva». Egli rispose: «Ascolto». Lei riprese: «Una volta si diceva: si domandi consiglio ad Abel». E così si giungeva a una conclusione. Abel è una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele. E tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele? Perché vuoi distruggere l'eredità del Signore? Joab rispose: «Lungi, lungi da me l'idea di distruggere e di guastare. Il fatto non sta così. Un uomo della regione montuosa d'Efraim, di nome Seba, figlio di Bicri, ha alzato la mano contro il re, contro Davide. Consegnatemi lui solo, e io mi allontanerò dalla città». La donna disse a Joab: «La sua testa ti sarà gettata dalle mura». Allora la donna si rivolse a tutto il popolo con il suo saggio consiglio, e quelli tagliarono la testa a Seba, figlio di Bicri, e la gettarono a Joab. Questi fece suonare la tromba. Tutti si allontanarono dalla città e ognuno tornò alla sua tenda. E Joab tornò a Gerusalemme dal re. Joab era il capo di tutto l'esercito di Israele. Benaia, figlio di Jehoiada, era il capo dei Cheretei e dei Peletei. Adoram era preposto ai tributi. Josafat, figlio di Ailud, era archivista. Seia era segretario. Sadoc e Abiatar erano sacerdoti. Anche Ira di Jair era ministro di stato di Davide. Joab e i suoi uomini cingono d'assedio la città e cercano di aprirsi una breccia lungo le mura. Una donna saggia, dall'alto delle mura, si rivolge a loro chiedendo di poter parlare con Joab. A questi ella ricorda la fama di Abel, questa città in tutto Israele, quale città pacifica, fedele, e chiede spiegazioni sulle sue attuali intenzioni di distruzione della città. Joab risponde alla donna che l'offensiva non è rivolta alla città, ma a Seba. Seba, quest'uomo che vi si stava nascondendo. Egli ne chiede la consegna in cambio della salvezza di Abel. La donna la dà come cosa fatta. È rientrata, si presenta agli anziani ai quali espone la situazione. Il consenso è unanime e la testa di Seba viene gettata agli assedianti dalle mura. Joab dà quindi ordini ai suoi di togliere immediatamente l'assedio. Così tutti fanno ritorno alle loro case e Joab torna a Gerusalemme. Joab diventa comandante supremo di tutto l'esercito di Israele. Benaia invece è e a capo delle guardie reali e delle milizie scelte. Adoram si occupa della gestione delle tasse. Josafat invece tiene gli archivi di Stato. Seia è segretario. Abbiamo visto come Sadoc e Abiatar invece svolgono l'ufficio di sacerdoti, e Ira quello di ministro. Del secondo libro di Samuele consta di due parti. Esaminiamo la prima, andando a leggere subito dal primo al 14° versetto. Al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. Davide cercò il volto del Signore, e il Signore gli disse: «C'è un debito di sangue che pende su Saul e sulla sua casa, perché egli fece perire i Gabaoniti». Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non facevano parte dei figli di Israele, ma erano un residuo degli Amorei. I figli di Israele si erano legati a loro per giuramento. Tuttavia Saul, nel suo zelo per i figli di Israele e di Giuda, aveva cercato di sterminarli. Davide disse ai Gabaoniti: «Che cosa devo fare per voi, e in che modo posso espiare il torto fattovi, perché voi benediciate l'eredità del Signore?» I Gabaoniti gli risposero: «Tra noi e Saul e la sua casa non è questione d'argento d'oro, e non spetta a noi di far morire gente d'Israele». Il re disse: «Che cosa volete dunque che io faccia per voi?» Essi risposero al re: «Poiché quell'uomo ci ha consumati e aveva programmato di sterminarci per farci sparire da tutto il territorio d'Israele, consegnateci 7 uomini tra i suoi figli, e noi li impiccheremo davanti al Signore a Gibea di Saul, l'eletto del Signore». Il re disse: «Ve li consegnerò». Il re risparmiò Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, a causa del giuramento che Davide e Jonathan, figlio di Saul, avevano fatto tra di loro davanti al Signore. Ma il re prese i 2 figli che Rispa, figlia di Aia, aveva partoriti a Saul, Armoni e Mefiboset, e i 5 figli che Merab, figlia di Saul, aveva partoriti ad Adriel di Meola, figlio di Barzillai, e li consegnò ai Gabaoniti, che li impiccarono sul monte, davanti al Signore. Tutti e 7 perirono assieme, furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si iniziava a mietere l'orzo. Rispa, figlia di Aia, prese un cilicio, lo stese sulla roccia, e stette là dal principio della mietitura fino a che l'acqua non cadde dal cielo sui cadaveri. Lei impedì agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno, e alle bestie selvatiche di avvicinarsi di notte. Fu riferito a Davide quello che Rispa, figlia di Aia, concubina di Saul, aveva fatto. Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di Jonathan, suo figlio, presso gli abitanti di Jabes di Galad, i quali le avevano portate via dalla piazza di Bet-San, dove i Filistei avevano appeso i cadaveri quando avevano sconfitto Saul sul Gilboa. Egli riportò di là le ossa di Saul e quelle di Jonathan, suo figlio, e anche le ossa di quelli che erano stati impiccati furono raccolte. Le ossa di Saul e di Jonathan, suo figlio, furono sepolte nel paese di Beniamino, a Sela, nella tomba di Chis, padre di Saul. Fu fatto tutto quello che il re aveva ordinato. Dopo questo, Dio fu placato verso il paese. Durante il regno di Davide, non viene specificato esattamente quando, si verifica un periodo di carestia. Carestia che si protrae per ben 3 anni. Davide comprende che quello era un castigo di Dio, e a lui, al Signore, si rivolge per capirne i motivi, per potervi porre rimedio. Questo rapporto così diretto con Dio, questa dipendenza è davvero insolita. È quasi incomprensibile per l'uomo di oggi che ha messo Dio fuori dalla porta della sua vita, cosicché diventa sempre più difficile distinguere il bene dal male. Ma per Davide Dio era una presenza reale, costante, ponderante, con cui egli comunicava efficacemente e in un modo ininterrotto. Davide dunque interroga Dio, e Dio gli rivela che la causa della carestia è da ricercare nella strage dei Gabaoniti, di cui si era resa colpevole la casa di Saul. Durante la conquista di Canaan, intrapresa dagli Israeliti sotto la guida di Giosuè, i Gabaoniti erano riusciti a concludere, con l'astuzia, un trattato di alleanza con loro. L'inganno era stato scoperto, e i Gabaoniti erano diventati schiavi degli Israeliti, in cambio della loro incolumità, di cui gli israeliti si erano fatti garanti. Davide si rivolge immediatamente ai Gabaoniti, ai quali chiede il modo di sanare il torto subito. Non era possibile per il popolo di Israele godere delle benedizioni di Dio se in mezzo ad esso continuavano a sussistere l'ingiustizia e il peccato. Anche se perpetrata ai danni di schiavi, l'ingiustizia rimaneva tale. Era sempre per il Signore una violazione della sua legge e come tale andava punita. Davide vuole ristabilire il diritto violato e non pone condizioni. Anzi, si rimette alla richiesta dei Gabaoniti. Egli avrebbe dovuto consegnare loro, perché fossero impiccati a Gibea, città di Saul, 7 uomini della sua famiglia. Il re Davide acconsente. Egli risparmia però la vita di Mefiboset, figlio di Jonathan, come aveva promesso con giuramento a suo padre, ma prende i 2 figli superstiti di Saul, avuti dalla concubina Rispa, e i 5 figli di Adriel di Meola, avuti da Merab, figlia maggiore di Saul, e li consegna ai Gabaoniti, i quali eseguono la loro condanna. Dopo l'impiccagione dei 7 uomini, Rispa si pone su di una roccia a guardia dei cadaveri e impedisce agli avvoltoi e alle fiere della campagna di fare scempio dei loro corpi. È commovente il comportamento di questa donna che cerca, almeno nella morte, di proteggere i suoi figli dal completo annientamento di ciò che resta di loro. La cosa viene riferita a Davide, che vuole compiere un atto di pietà dovuto ai morti, e va a prendere le ossa di Saul e di Jonathan, sepolte a Jabes di Galad, e le fa tumulare con quelle dei 7 uomini impiccati, a Sela, nel sepolcro della famiglia di Saul. Dopo questo episodio, l'ira di Dio si placa. Castigo imposto alla famiglia di Saul, tanto più che coinvolge 7 persone, 7 innocenti che forse non avevano avuto responsabilità dirette nell'eccidio dei Gabaoniti compiuto da Saul. L'applicazione della legge del taglione, che voleva fosse dato occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, non ci appare degna di un Dio d'amore. Noi siamo però dei privilegiati perché abbiamo conosciuto la manifestazione più sublime dell'amore di Dio nel sacrificio di Gesù Cristo. Egli ha voluto, con la sua morte, soddisfare la giustizia di Dio che, essendo vera giustizia, esige la morte dell'anima che pecca. E noi siamo tutti dei peccatori, perché abbiamo disubbidito, chi in un modo, chi in un altro, alla legge di Dio, e perciò meritiamo tutti la morte. Ma Gesù ha donato la sua vita in cambio della nostra. A chiunque crede nel valore della sua morte, egli ha dato il diritto di essere figlio di Dio e perciò di non essere più soggetto al giudizio di Dio, ma di essere passato dalla morte spirituale alla vita eterna. È con questa promessa che Dio fa a tutti coloro che credono nella opera redentrice del Signore Gesù. Noi ci fermiamo qua, proprio con l'invito a riflettere su questo perdono che Dio offre a tutti. Appuntamento a domani sera. Ciao.